Radio Parma 102-104.
Allora, eccoci qua, il nostro appuntamento con l'ospite delle 10:15, lo introduciamo e si introduce da solo, c'è un libro, c'è una lunga storia, c'è tanto da dire su questo signore che abbiamo al telefono, magistrato e un sacco di altre cose, consigliere di Stato, e siamo al telefono con Domenico Cacopardo. Buongiorno. Buongiorno Domenico. Allora, io l'ho invitato ufficialmente fuori dalla diretta, ma lo facciamo anche ufficialmente in diretta. Ecco, in questo caso, se vorrà venirmi a trovare in radio, ci terrei particolarmente, perché lei, oltre a essere uomo di legge, di cultura, di governo, di Stato, di insomma di un sacco di cose, lei ha tanto da raccontarci, Domenico.
Vuol dire che sono vecchio.
Vuol dire che ha fatto tante cose, Domenico. Vuol dire che ha fatto tante cose. E quindi immagino che abbia. Io sono avido di cultura, di sapere, sono molto curioso. Quindi mi fa molto piacere, no, sapere delle cose che non conoscono. Che non conosco. Questa mattina tengo tra le mani il suo ultimo, 18° libro narrativo. Si chiama Cari dottori, storie e riflessione, viene da un'esperienza ospedaliera ma non Covid, da quanto sono riuscito a capire, ma lei ha fatto tante cose, libri storici che le hanno dato notorietà e anche romanzi gialli, uno scrittore, una brillante carriera come magistrato, consigliere di Stato, c'è di mezzo anche il Ministero delle Acque del Po, insomma ha fatto veramente tanto. Domenico, allora partiamo di qua e poi vediamo di fare anche qualche passo indietro, qualche spunto ogni tanto su quella che è la sua vita da emiliano, ma in realtà siciliano.
Siculo emiliano, padre siciliano e madre emiliana della provincia di Piacenza, un paese su Longina, Monticelli Longina, che è un fiume anche parmigiano.
Sì, e invece in Sicilia, Letto Iat, come si chiama?
Dalla zona, un paesino sotto Taormina, che si chiama Letoianni, anche se poi la mia famiglia era insediata a Messina, ma come capitava, e capita anche spesso, dalle campagne si scende in città, insomma, è così normale.
Ecco, Letoianni, da quanto ho capito, non le va particolarmente a genio, nonostante sia stato il suo paese natale?
Ha subito una mutazione genetica che non mi piace, tant'è vero che la prima casa costruita al mare, lì sul mare, dalle famiglie che stavano tutte in collina perché era una zona di incursioni dei pirati barbareschi, l'ha costruito mio avo nel 1753, tal Teodoro, e l'ho venduta, quell'ultimo pezzo che mi rimaneva l'ho venduta nel 2006, ma ho lasciato, vado in Sicilia volentieri tutte le estati, affitto una casa a Marsala, e sto bene, sono al mare, nonostante Marsala sia una città grande, più grande di Trapani, ci sono ancora, c'è un sapore che dalle mie zone si è perso completamente.
Allora, Domenico, veniamo a questo libro. Cari dottori, la copertina parla chiaro, nel senso che è uno sfondo rosso e poi c'è uno stemma che i dottori conoscono molto bene, no?
Certo. Ricorda Mercurio, che era uno dei, cioè che il padre della chimica e della chimica farmaceutica in particolare.
Allora, che cos'è? È nato, io leggevo inizialmente perché sinceramente non sono riuscito a leggerlo tutto, me l'hanno consegnato ieri e quindi non sono riuscito a leggere tutto, ma sono partito da quello che è poi l'arrivo del Covid. Ci sono dei passi tratti da articoli, da Gianluca Zurdini a Luca Pelagatti all'interno della Gazzetta di Parma, a Roberto Longoni, ad Andrea Violi, insomma tutto questo si dipana per e introduce che cosa, che qual è il contenuto di questo libro.
La cosa è abbastanza semplice, normale, un umano percorso normale. Mi è stato trovato un tumore, poi un altro, prima al polmone sinistro, poi al polmone destro, e ho fatto un percorso che tanti hanno fatto, l'incontro con il brutto male, come si dice, e l'incontro con i chirurghi, le terapie e così via. Naturalmente nel contesto specifico dell'ospedale di Parma, dove è basilare, si trova subito un rapporto empatico con il sanitario, ho trovato un'accoglienza e un rapporto si è costruito abbastanza forte. Mi sono chiesto poi perché una chirurgia toracica così buona, così importante, fosse a Parma. Adesso non ci offendiamo nessuno, ma che in realtà è una città un po' fuori dai grandi circuiti, anche se ci sono una serie di iniziative che ricollegano all'attenzione nazionale. E così, avendo fatto amicizia con alcuni sanitari, in particolare con il professor Paolo Carbognani, nel corso delle varie incontri, dice: ma come mai? Faccio un piccolo passo indietro. Quando mi è stato scoperto questo brutto male, io sono amico ab immemorabile di un oncologo di origine siciliana, di Siracusa, che si chiama Salvatore Siena, che è il primario oncologo dell'ospedale di Guarda, ed è il primo, gli americani fanno le classifiche, è il primo oncologo italiano in classifica. Ce ne sono tanti e tantissimi, quindi questo non vuol dire molto e vuol dire niente. E allora sono andato a trovarlo, gli ho mostrato tutte le mie radiografie, PET, tutte quelle cose che si mostrano in questi casi, e lui mi ha detto: guarda, se chiedi di discrediti, metti in vista d'attesa, ti operiamo noi a Guarda, siamo un ospedale di eccellenza. Ma Parma forse ti è più comodo, non ha nulla da invidiare da noi ed è un altro dei poli di eccellenza della chirurgia toracica e polmonare. E così io sono andato a trovare il professor Lusca e via tutta questa vicenda. Parlando quindi, approfondendo il perché ci fosse questa situazione a Parma, parlando con Carbognano, ho scoperto che la cosa risale al professor Goffrini, parliamo della notte dei tempi, e il professor Goffrini era un chirurgo, cioè operava dalla testa sino al piede, non c'erano le specialità. Però con lui, che era un uomo avanti rispetto ai suoi tempi, cominciarono a introdursi questo concetto di specialità, partendo dalla chirurgia toracica. Il suo allievo era Bobbio e l'altro allievo era il professor Felice Pellegrino, che poi si alternavano nella direzione, uno era chirurgo vascolare, uno era chirurgo polmonare. Questo ha significato che Parma è stata una delle prime università in Italia che ha instaurato, cioè ha costituito non solo la specialità pratica, non solo si operava, si specializzava ad operare nel polmone, ma si faceva scuola, quindi c'è stata la specializzazione. Specializzazione che è un biglietto da visita, perché è stata tra le prime in Italia, e queste specialità, queste specializzazioni comportano relazioni internazionali che sono importantissime. Da Parma sono usciti importanti chirurghi, altri sono rimasti qui a fare il loro mestiere, il loro dovere nella città in cui sono stati formati e da cui provengono. Un nome, per esempio, cioè uno dei sanitari che venivano da questo dalla scuola di chirurgia polmonare di Parma è stato andato al principale ospedale di Parigi, ha fatto il primario per diversi anni, poi è tornato in Italia, dopo era a Milano. E questa curiosità, questo elemento, io poi ho incontrato il professor Pellegrino, che ahimè è scomparso pochi mesi fa, e quindi mi sono costruito un'idea che ritenevo di trasformare in racconto, quindi il racconto della mia esperienza. Dalla mia esperienza vediamo, mi sono domandato il perché e come mai c'è stata questa vicenda, e poi mi sono ho puntato l'attenzione sull'empatia, che è l'elemento fondamentale del rapporto paziente-sanitario, dei rapporti umani, ma del paziente sanitario in particolare. Quindi era pronto questo libro. Tenga presente che a maggio del 2020 l'università aveva in programma un convegno internazionale proprio sul tema dell'empatia, e quindi, d'accordo con gli amici dell'università, avevamo pensato di presentare questo libro in occasione del convegno. Anzi, mi era stato chiesto di fare il testimonial in una delle tavole rotonde del convegno. Poi compare il Covid, questo terremoto umano, sanitario, E quindi il convegno è stato rinviato a data da destinarsi. Tenga presente che quest'anno era l'anno di Parma Capitale della Cultura, quindi c'era una fiorire di iniziative. E l'abbiamo rinviato a settembre con la casa editrice. E ho parlato con la Gazzetta di Parma, in particolare col direttore Claudio Rinaldi, il quale a questo punto mi sembra, perché come parliamo di sanità parmigiana, mettere in relazione questo libro con quello che sta accadendo, e così è venuto un capitolo introduttivo con la ripresa di numerosi articoli della Gazzetta di Parma che ci sembravano particolarmente azzeccati per mettere a fuoco tutto la Gazzetta di Parma in presa diretta con gli eventi della città, anche i più drammatici, e in secondo luogo a dare a chi avrebbe letto questo libro una volta esaurita questa vicenda una sensazione, presentargli dei ricordi che venivano proprio dall'immediatezza. Così il libro doveva uscire a ottobre e tutto era previsto, poi abbiamo avuto la seconda ondata. A questo punto l'abbiamo rinviato ulteriormente e abbiamo integrato la parte del Covid con una parte relativa alla seconda ondata. E ci sono pezzi importanti, l'intervista al vescovo di Parma Solmi, una lunga intervista al direttore generale della sanità Massimo Fabbi. Insomma, è stato, secondo me, è un giusto completamento del lavoro.
Ecco, la scelta di Diabasis, casa editrice della nostra città, è perché comunque il suo libro ci sta perfettamente, no? Con questo tipo di anche produzione della stessa.
Sì, dunque, ovviamente era fatale che prima o poi Diabasis e io ci incontrassimo, e ci siamo incontrati anche in due circostanze recentemente, perché Diabasis si è ritenuto di ripubblicare un mio libro che era uscito nel 2015 in condizioni un po' disgraziate, perché la casa editrice che mi aveva messo sotto contratto per questo libro aveva dei problemi, che poi è andata a gambe per aria, quindi c'era stata una distribuzione, una tiratura limitata. E quindi è in questo aperto un dialogo, io ho segnalato questo progetto, e devo dire che Massa e i suoi collaboratori, fra i quali non posso non menzionare Leandro Del Giudice, mi sono sembrati, non dico entusiasti perché in queste cose non c'è entusiasti, interessati. Parliamo del febbraio-marzo di quest'anno e poi si è iniziata questa lunga storia.
Leggo che all'interno di questo suo racconto tra Covid e l'esperienza personale, lei ci porta anche in altri posti del mondo, da New York, Central Park, Londra, Hyde Park, insomma sono tanti tasselli che vengono a formare questo quadro, no, di lei.
Sì, dunque, era, cioè, sì, nella mia modo di pensare era fatale che io non raccontassi il giorno tale, all'ora tale sono entrato in ospedale, per esempio, e quindi è un pezzo di un pezzo di autobiografia che trasferisco sul libro. La cosa che può essere più interessante di tutto è la modalità. Io ero già passato sotto i ferri dell'oncologo a Milano in due circostanze, però andava tutto bene, avevo superato. Nella fine di settembre del 2016 io ho una casa in Umbria, in campagna, dove amo stare, stavo diverso tempo perché isolato, lavoravo, scrivo, eccetera. E ero solo, ma avevo mangiato, pranzato verso l'una e mezza, poi mi ero mosso per andare nello studio. La casa, come in tutti i casali antichi, è piena di scale. E ho imboccato i primi tre scalini che portano a un pianerottolo, da cui si gira e si va sotto, sono inciampato, ho fatto un volo, ho diretto una ringhiera, sono finito a sbattere con la testa sul muro di fronte, insomma mi sono fatto una bella caduta. Mi sono rialzato, sembrava che non avessi niente, la faccio breve, questo succedeva un venerdì secondo me, e la domenica sera, il domenica pomeriggio, sono cominciato a star male, avevo dolore al petto, e lunedì mattina mi sono fatto accompagnare al pronto soccorso di Orvieto. Mi hanno fatto tutto l'attacco, quello che serve necessario, dice guardi, lei ha una frattura di tre costole, una forte infiammazione polmonare e le suggeriamo di tornare a casa, insomma. E, ha un ossimetro, io non sapevo che cosa fosse l'ossimetro, adesso è diventato di moda.
Adesso sì, lo conosciamo tutti quanti.
Se lo faccio comprare. Infatti, prima che uscivo dall'ospedale, uscendo, ho chiamato mia moglie e dice: guarda, devi comprare un ossimetro, se non lo trovi in farmacia vai da Scita, che è uno dei posti più forniti di Parma. Quindi sono tornato a casa, ho trovato un cireneo che mi è venuto in treno a prendermi e con la mia macchina mi ha portato a Parma, sono arrivato alle 3:30 a casa, tutto bene, cioè, avevo questo dolore costale, però niente di particolarmente... Cioè, sì, seduto in poltrona, dico proviamo questo simetro, mi sono messo questo simetro nel dito, ho acceso... Cioè, è venuto 86, 86 sarebbe il grado di ossigenazione, dico benissimo, 86 pensavo un valore altissimo. Avevo un amico mio, poverino, che non c'è più, la persona a cui ho dedicato questo libro, e gli ho telefonato, sai, corri, mi è pronto soccorso, corri, sei quasi in apnea, e quindi sono corso al pronto soccorso.
Eh sì, perché, scusi se la interrompo, ma mi pare siamo sui 95, no? Dai 95 ai 100 dovrebbe essere, giusto?
Insomma, è una situazione ottimale, sopra i 93-94.
93-94.
Quindi mi hanno ricoverato ed è così cominciata questa storia. E la seconda volta, perché me ne hanno trovati due, una a sinistra e una a destra, operato quello di destra, ero in camera con un tal Savino, una persona simpaticissima, che ha detto, sa, dice, per me è stato un colpo di Q.
Sì?
Sì, perché avevo un po' bevuto, stavo tornando a casa con la mia panda, sono andato a sbattere contro un muro, mi hanno portato al pronto soccorso e mi hanno trovato questa roba, e così è successo a me. In fondo, se non fosse successa la caduta, se non fosse successo il tumore, che al polmone è un disgraziato perché è normalmente asintomatico, uno non si accorge solo quando è troppo tardi, quando è pieno di tumore e di metastasi, quindi è stato anche un colpo di fortuna nonostante tutto.
È andata nel male bene, quindi,
certo,
giusto?
Certo.
Allora, Domenico, parliamo anche di quello che è un breve, una leggenda che c'è alla fine del suo libro, più che leggenda, un piccolo vocabolario. Lei ha scelto delle parole e le ha approfondite.
No,
che vanno...
solo una, empatia, solo empatia.
Com'è?
La parola è empatia, sul finale, nell'ultimo capitolo, mi occupo dell'empatia.
Sì, parla di accoglienza, ascolto, comunicazione,
come
malattia.
Come elementi costitutivi dell'empatia.
Mm-hmm. Ecco, in questo caso approfondisce e vedo che c'è un approfondimento notevole per quello che riguarda anche il linguaggio che stiamo un po', certo, perdendo, no? Il parlare bene, un po' perché con gli SMS si scrivono frasi non proprio corrette, ma va bene così, un po' perché con l'email si batte al computer, quindi anche se passa un accento sbagliato è lo stesso, o sbaglio?
Dunque, allora, scrivendo questo racconto, però mi sono imbattuto con questo elemento fondamentale che è l'empatia, ma l'empatia è un concetto complessivo che si compone di tanti elementi, e ho fatto questo capitolo è un capitolo compilatorio, perché io sono andato a cercare in giro tra l'enciclopedia Treccani, tra una serie di fonti importanti che sono di tipo filosofico e psicologico, per cercare di fornire al lettore una vasta rassegna di tutti gli elementi che compongono l'empatia, appunto dall'accoglienza allo stesso trattamento materiale, minimo, sanitario, e che costituiscono il complesso dei fattori che rendono il paziente fiducioso nei trattamenti che riceverà dall'istituzione sanitaria. Perché la cosa più importante che ho riscontrato in questo ospedale è che dal momento in cui entri nella struttura tu sei trattato come paziente con le attenzioni che merita un paziente. L'esperienza in pronto soccorso è stata un'esperienza indimenticabile, purtroppo chi ci va, perché mi hanno monitorato tutto, c'è un salone circolare, ma forse è quadrato, ma è strutturato in modo circolare, con tutti i camerini distinti dalle tende, e c'è una console centrale dove ci sono degli operatori, quindi i sensori che ti mettono addosso mandano il segnale a questi quadri di controllo. E se nella notte mi saltava un sensore oppure c'era qualche cosa che non andava, nel giro di qualche secondo arrivava un infermiere o un'infermiera che mi controllava, metteva tutto. Cioè, è stata un'esperienza di un'attenzione che veramente meritevole. Sono stato una volta ricoverato al pronto soccorso cardiologico dell'ospedale San Camillo di Roma, che cardiologicamente è importantissimo, ed ero, sono stato oggettivamente abbandonato in un letto, ma la sera mi hanno controllato un elettrocardiogramma, la mattina mi hanno fatto un altro e mi hanno mandato a casa, cioè, non c'è confronto, ecco.
Domenico, io a questo punto dopo 20 minuti non me ne sono accorto, quindi lei ha tanto da raccontare ed è un fiume in piena, l'aspettiamo qui in radio per raccontarci le sue esperienze al di là di questo ultimo momento particolare e di tanto, perché lei è poi uno scrittore anche di libri gialli, tanti libri gialli, giusto? È uno dei generi che tiene maggiormente nell'editoria italiana.
Qui c'è un piccolo problema ontologico. Scrittore di libri gialli è una classificazione esogena, nel senso che io non scrivo libri gialli, secondo me, scrivo libri in cui racconto delle storie. Altri critici, alcuni sono stati classificati come libri gialli, altri no o meno, e comunque sì, ho un personaggio sequel che è il dottor Rita Lagro, sostituto procuratore a Roma, che poi diventa procuratore, e che racconta, di cui racconto alcune inchieste, nemmeno tante, e che il personaggio sarà uno dei protagonisti del mio prossimo romanzo Marsiglio, che esce in aprile di quest'anno.
Quindi un in bocca al lupo per tutto allora. Grazie. Sia dallo stato di salute che prosegua così, sia invece a quella della produzione che nonostante tutto continua in modo indefesso, giusto?
Sì, io ho 84 anni e ne faccio 85 nei prossimi mesi e penso ho curato, nonostante le malattie, la mia forma fisica qui a Parma, legandomi sistematicamente in piscina e in palestra, cosa che con circa un anno non si può fare più, e da poco meno di un anno, e la mia salute anche mentale lavorando, che è il modo corretto secondo me per cui affrontare, cioè, e qui chiudo, vi lascio. Secondo me il modo corretto con cui affrontare la vita è coerente all'osservazione di Monsignor de la Palice, che disse, guardando un suo amico, e pensare che un minuto prima di morire era ancora vivo. Cioè, finché sei vivo, vivi da vivo, non rimanere inerte in attesa della morte.
Grazie tanto. Grazie, le auguriamo anche buone feste nel caso, ecco, riesca a ricongiungersi in qualche modo con i componenti della famiglia, ma visto i divieti sarà un po' un problema anche per lei. La ringrazio. Auguri, Domenico, a lei.
Grazie agli ascoltatori, arrivederci.
Radio Parma 102 104.